Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
A distanza di 26 anni si conoscono molti retroscena dell'abbattimento del D-19 IH-870 dell'Itavia. Una verità racchiusa in molte pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore.
Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il trasponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dal D-19.
Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica e vertici dei servizi segreti sono stati assolti in via definitiva per i gravi depistaggi sulla strage.
19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci e li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice, Ferri, non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D-19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro.
Che vuole questo?
Come vi mettete?
Come ci mettiamo? Con favore. Voi scrivete. Però nessuno di voi ha cercato di sapere chi c'era su quell'altro volo quella sera.
Ma chi c'era? Andiamo. Chi c'era su quell'altro volo? Lei lo sa?
No, non lo so. Però so soltanto che io avevo un piano di volo che andava da Tripoli a Bassano.
Da Tripoli?
Sì.
Era un aereo libico. Chi c'era sopra? Chi c'era sopra?
Sua sorella c'era.
Chi c'era sopra su quell'aereo? Chi c'era? Che dati? C'era che dati? Era per che dati?
Tanto a pagare, siamo sempre noi. Quelli che non contano niente. Chi sta? Come me, come lui, come quel pezzo di cadavere. Certo, per voi è facile fare gli eroi con la penna in mano. Siete pagati per fare gli scandali. Per noi invece è diverso. Se noi parliamo, se cacciettiamo, ci cacciano via e noi abbiamo famiglia.
Ma chi c'era in quell'aereo? È una delle domande che si è posto per anni Andrea Purgatori, giornalista del Corriere della Sera.
Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
E risulta diversa l'analisi di Paolo Guzzanti, senatore di Forza Italia.
La verità è che l'aereo di Ustica, come hanno confermato sia pure in modo criptico tutti i periti, in particolare il perito Taylor, che è il più grande esperto mondiale ed è quello che si è occupato del caso dell'aereo di Lockerbie. L'aereo di Ustica fu fatto saltare con un atto di terrorismo, quindi fu una strage deliberata. Fu fatto saltare con una bomba. C'è un fondatissimo sospetto che anche quell'attentato, come quello di Lockerbie e probabilmente quello successivo di Bologna, appartenessero ad un'unica strategia araba. L'atto di terrorismo si riferiva al fatto che l'Italia in quel momento prese il controllo dei banchi petroliferi di Malta, che fino a quel momento erano stati invece una egemonia della Libia. Non dimentichiamolo quando la Libia ci mandò un missile che approdò poi dolcemente sulle sabbie, se non sbaglio, di Lampedusa. Il contesto era quello, era un contesto anche internazionale gravissimo, con una frattura profonda fra est e ovest. Questo, diciamo, è il contesto più globale. Quello specifico è reperibile sulle carte ed è testimoniato appunto dal sottosegretario Zamberletti, che si trovava alla Valletta a Malta la mattina del 2 agosto mentre saltava la bomba di Bologna, che fu fatta esplodere con esplosivo assolutamente identico a quello usato per far esplodere l'aereo di Ustica, come risulta in atti.
...26 anni dal giorno del disastro, un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza, disillusione. La senatrice Daria Bonfietti aveva un fratello sul D19. Oggi presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.
27 giugno 1980, poco dopo le 21. Italia 870, do you read? Terminano così le chiamate verso il D19. Quell'aereo sorvolava l'Italia in una giornata di sole. Portava persone che volevano soltanto vivere. In molti a Palermo li aspettavano, ma dall'aereo non sono mai scesi. 27 giugno 1980. Quel giorno la nostra coscienza nazionale è sprofondata negli abissi del Mar Tirreno.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.